Prima pagina.
Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Concita De Gregorio, editorialista del quotidiano La Repubblica. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296.
Domenica 14 dicembre, buona giornata di festa a tutti. Da Concita De Gregorio. Cominciamo a leggere i giornali stamani dal Corriere della Sera. La prima pagina del Corriere porta in apertura liti nel PD, si evoca la scissione. Renzi, ora basta, pretendo realtà. Notizia di politica interna, oggi c'è l'Assemblea Nazionale del Partito Democratico con l'ennesima minaccia di scissione da parte della minoranza. Ne parleremo molto nel corso di questa rassegna stampa perché tutti i giornali lo portano in prima. Il fondo di oggi è di Ernesto Galli della Loggia sul Corriere della Sera. Si intitola All'origine dell'antipolitica, la nostra memoria assai corta. In qualche modo Ernesto Galli della Loggia si rivolge a Napolitano perché vi ricordate che parlando all'Accademia dei Lincei, Napolitano qualche giorno fa ha detto parole molto pesanti sull'antipolitica, ma anche sul sistema dei giornali, su un discorso molto preciso e severo. Ecco, oggi Ernesto Galli della Loggia scrive La nostra memoria assai corta, un editoriale che vi leggo perlomeno in parte. Si levano anche nelle sedi più autorevoli del paese le condanne dell'antipolitica, termine con cui bisogna intendere la critica a prioristica e proprio per questo distruttiva e eversiva, oltre che del sistema politico in quanto tale, anche dell'intera vita pubblica, vista come interamente e irrimediabilmente inquinata. Ho scritto prioristica in corsivo perché evidentemente sta tutto lì il problema. Infatti, se la critica di cui sopra non appare affatto a prioristica, ma ha una qualche giustificazione nei fatti, se essa è condivisa da più o meno larghe parti dell'opinione pubblica, allora è difficile in un regime democratico negarle il diritto di cittadinanza. Si potrà, ben inteso, farne questione di toni, di stile, di capacità minore o maggiore da parte dei critici di proporre alternative credibili o accettabili, ma la sua natura eversiva, cioè antidemocratica, non sembra facilmente sostenibile. In una democrazia, infatti, non basta che i nostri avversari si comportino in modo volutamente oltraggioso e usino un linguaggio sommario e violento per farne dei candidati alla messa fuori legge. E d'altra parte non ci si può nascondere che è comunque difficile rispondere alla domanda chiave: in base a quale criterio, al di là di una soglia ovvia, si decide quando una critica è a prioristica e quando non lo è? Non si tratta in sostanza di un giudizio sempre politico e dunque dipendente alla fine solo dalle nostre personali opinioni? In realtà, dice sul Corriere della Sera Ernesto Galli della Loggia, se da 20 anni l'assetto politico italiano non trova pace, sentendosi periodicamente insidiato dall'antipolitica, dal populismo, dal giustizialismo, con i vari schieramenti politici che di volta in volta incarnano uno dei tre, una ragione di fondo c'è. Ed è che tutte e tre quelle patologie sono nel DNA stesso della Seconda Repubblica, costituiscono una sorta di suo peccato originale. Tra il 1992 e il 1994, non bisogna mai dimenticarlo, la Seconda Repubblica è nata infatti fuori e contro la politica, violando in molti modi l'insieme di regole e di prassi che fino allora la democrazia italiana aveva più o meno sempre rispettato, e al tempo stesso però non essendo capace di darsi regole davvero nuove. Proprio per questo essa è restata in certo senso prigioniera delle modalità della sua nascita, condannata a ripercorrerle periodicamente, dunque a doversela vedere periodicamente con l'antipolitica, con il populismo, con il giustizialismo. Ci sono fatti di quella lontana origine degli anni 90 di cui ci siamo dimenticati con troppa facilità, ma che invece pesano come macigni e ci ricordano da dove veniamo. Era il 2 settembre 1992, per esempio, quando il deputato socialista Sergio Moroni, destinatario di 2 avvisi di garanzia nel quadro delle inchieste di Mani Pulite, si uccise nella sua casa di Brescia, lasciando una lettera che oggi è difficile rileggere senza sentirne lo straordinario valore di premonizione. In essa Moroni, dopo aver rivendicato di non aver mai personalmente approfittato di una lira, invocava la necessità di distinguere, ancor prima sul piano morale che su quello legale, dolendosi di essere accomunato nella definizione di ladro, oggi così diffusa. Terminava denunciando un clima da pogrom nei confronti della classe politica, clima caratterizzato da un processo sommario e violento. Ma le sue parole caddero nel vuoto, scrive Ernesto Galli della Loggia sul Corriere della Sera, benché dirette alla presidenza della Camera, allora tenuta da Giorgio Napolitano. Non furono ritenute degne della benché minima discussione parlamentare. Continua poi con altri episodi. Ernesto Galli della Loggia ricorda quando nel marzo del 93 il governo Amato, il ministro della giustizia del governo Amato, Giovanni Conso, propose la depenalizzazione con effetto retroattivo del finanziamento illecito, e i magistrati del pool si presentarono davanti alla telecamera dicendo che era una legge scandalosa, e Scalfaro si rifiutò. Alla fine, impressionato, diciamo così, dal movimento d'opinione, ma anche forse per una sua personale convinzione, si rifiutò di firmare la depenalizzazione del finanziamento illecito ai partiti. Era il 93. Vedete che l'editoriale di Ernesto Galli della Loggia comincia rivolgendosi a Napolitano e si conclude in qualche modo rivolgendosi di nuovo a Napolitano, quando dice che era allora presidente della Camera e non ritenne di discutere le parole di Moroni. 92, l'inizio di Tangentopoli. Allora, torniamo alla prima pagina del Corriere della Sera e vediamo se ci sono altre notizie di importanti di politica nazionale o internazionale. Il titolo grande a centro pagina, il titolo principale, è la carica delle tasse di fine anno. Conti pubblici: a dicembre il fisco prevede 200 adempimenti, nessun rincaro per il canone RAI, ma IMU e TASI da pagare entro martedì. Inoltre il governo congela gli aumenti sulla casa nel 2015. Come botti di fine anno, dice il richiamo di prima, entro il prossimo martedì bisognerà pagare IMU, TASI, le tasse sugli immobili, previsti 44 miliardi di entrate per il fisco. Poi ritorna ancora sull'inchiesta di Mafia Capitale, che per molto tempo ci porterà avanti. La porteremo con noi, insomma, nella lettura dei giornali, perché siamo solo all'inizio, come tutti dicono, come gli stessi magistrati annunciano, siamo solo all'inizio. Oggi il Corriere dell'inchiesta mette a fuoco un dettaglio, questo: Roma e gli affitti, spese folli per le emergenze. C'erano alloggi in periferia affittati a 2.700 euro al mese. Vediamo così: come lo stipendio di due impiegati comunali, o la pigione di un appartamento in un quartiere bene come i Parioli. Tanto spendeva il Comune di Roma di affitto mensile medio per appartamenti in residence di periferia destinati alle famiglie in difficoltà. Una cifra annuale di 43 milioni incassata dai costruttori e dalle cooperative sociali, tra cui quelle del solito Buzzi. Vediamo nelle pagine interne. Il pezzo continua a pagina 9 e racconta come le case in periferia fossero pagate fino a 2.700 euro al mese di affitto dal comune per le famiglie in difficoltà, affitti d'oro per Buzzi e costruttori, scrive Sergio Rizzo. 2.700 euro al mese, quello che abbiamo visto, i risvolti erano paradossali. Più volte segnalate nelle sue interrogazioni dal solito consigliere comunale Maggi, recentemente eletto, scusate, presidente dei Radicali Italiani. Insomma, c'è tutto un giro di alloggi assegnati senza graduatorie e controlli sulle situazioni patrimoniali. Qui si dice che c'era anche l'immobiliare TEN, amministrata da Riccardo Totti, fratello del capitano della Roma. Va bene, questa è la storia delle case sulla prima pagina del Corriere della Sera di stamani. Poi la foto di prima porta Amore e costume dai film alla società, Ribelli, Dolci e Infiniti, tutti i baci del cinema, un articolo di Maria Laura Rodotà. E invece Andrea Riccardi, della comunità di Sant'Egidio, scrive un editoriale intitolato La Chiesa non è distratta, il Papa e il Premier. La Chiesa non è più fonte di legittimazione per il governo. Non lo vogliono né il Premier né il Papa. Per Renzi non c'è più la questione vaticana. La Chiesa non è problema di politica italiana. È però una grande risorsa internazionale e una realtà rilevante in un'Italia che si segmenta. E la filosofia vaticana è nuova. Non sconti o favori, ma nemmeno essere messa in difficoltà. Oggi le rive del Tevere sono davvero larghe, tanto che Italia e Vaticano sentono la necessità di parlarsi a fondo. Ecco, questo è il commento di Andrea Riccardi sull'incontro avvenuto ieri fra Renzi e Papa Francesco. Renzi è stato dal Papa, confronto su crisi e giovani, mezz'ora di faccia a faccia, e sulle scuole cattoliche il Premier spiega a paroline la difficoltà per le risorse, dice che non ci sono più soldi per le scuole private o comunque non abbastanza. Dal taglio basso del Corriere della Sera vi leggo due notizie, una di cronaca: un caccia russo sfiora la collisione con un jet svedese, e invece un articolo di Massimo Gaggi molto interessante sulla questione razziale. In America, la lunga protesta dell'America contro la polizia, Ferguson e non solo, è il titolo di questo articolo, che continua nelle pagine interne. L'America antirazzista in marcia in 10.000 davanti al Campidoglio, ma al movimento manca un leader carismatico. Manifestazioni in tutto il paese, i poliziotti di New York criticano il sindaco De Blasio. Questa è la prima pagina del Corriere di oggi, dove in taglio basso c'è il consueto editoriale di Aldo Grasso, questa volta dedicato a Romina Power, che rimprovera il Dalai Lama. Oggi il Corriere porta il supplemento La Lettura, supplemento culturale di approfondimento della domenica, la cui copertina è una bellissima fotografia di Mario Dondero, la tessitrice, una fotografia scattata in Turchia, una bellissima foto che ci ricorda che c'è una mostra in corso, andatela a cercare, di Mario Dondero, uno dei più grandi filosofi italiani, una bella mostra in corso in questi giorni. Dalla Repubblica, la prima pagina della Repubblica, il titolo di apertura è PD, tensione sulle riforme, Renzi alla minoranza, da voi pretendo lealtà. Civati minaccia di andarsene, se si vota a marzo non ci sarò, oggi resa dei conti in assemblea, tornano i senatori a vita. C'è il punto quotidiano istituzionale, la nota politica istituzionale di giornata di Stefano Folli, diradare la nebbia nella corsa al colle, che inizia così: pochi credono che l'assemblea di oggi risolverà qualche problema all'interno del PD, le divisioni interne ci sono e continueranno a esistere. Del resto, nonostante Civati, la prospettiva non è una scissione in grande stile, ma un calcolo di convenienza, la cui posta in gioco è Renzi, la sua leadership, la sua filosofia politica. Come diciamo, e alcuni di noi scrivono da molto tempo, si tratta di un calcolo, diciamo così, legato anche alla scadenza della nuova tornata elettorale, e quindi la scissione eventuale è molto subordinata, diciamo, al voto e anche a tutta la questione che porta all'elezione del nuovo capo dello Stato, un modo per misurare i rapporti di forza interna. Roberto Saviano oggi, sulla prima pagina di Repubblica, scrive il vecchio volto di Mafia Capitale e entra in polemica con chi, diciamo, ha parlato a proposito o a sproposito di mafia in questi giorni. Sentiamo cosa scrive Saviano. In questi giorni, dopo l'inchiesta di Mafia Capitale, sono diventati tutti conoscitori di mafia. Non ho mai temuto i professionisti dell'antimafia, ma i dilettanti sì, e ho sentito affermazioni talmente assurde che mi viene da pensare che chi le ha pronunciate non solo non conosce il fenomeno criminale, ma non conosce forse nemmeno il paese. D'improvviso sembra stupirsi che le organizzazioni mafiose agiscano con alleanze imprenditoriali e politiche. Ma in quale paese ha vissuto sino ad ora non solo Mafia Capitale, ma anche la più recente inchiesta a Quarto Passo in Umbria mostra come le organizzazioni siano, in tempo di crisi, la nuova e unica linea di credito all'impresa italiana. Chi sottovaluta il problema non riesce a capire quello che sta accadendo nel paese e allora decide che è meglio prendere in giro e sottovalutare. Il PD sembra accorgersi solo ora del meccanismo di corruzione di cui molti suoi uomini erano protagonisti da molto tempo. Agisce costretto dalle inchieste giudiziarie quando avrebbe dovuto al contrario ispirare le inchieste. Questo è l'inizio dell'editoriale di Roberto Saviano, che parte dalla prima pagina e continua nella pagina dei commenti. Beppe Grillo ha detto, a proposito di Mafia Capitale: la parola mafia ci depista, ci ricorda qualcosa che non c'è più. Oggi è un'associazione mafiosa, è fatta da professionisti, politici, magistrati, poliziotti. Il mafioso non c'è neanche. Sono anni, scrive Saviano, che si lotta per ribadire culturalmente che mafia significa invece proprio questo: impresa, borghesia imprenditoriale, rapporti con i media. Mi domando, ma secondo Grillo cosa sono state le organizzazioni criminali italiane sino a questo momento? Dei cafoni armati di fucile? Quindi, secondo l'interpretazione di alcuni, adesso e solo adesso, la mafia sarebbe diventata tridimensionale perché ci sono dentro politici, imprenditori, massoni, spacciatori e perché ha smesso di parlare calabrese, napoletano, lucano, casertano, siciliano? Queste sono semplificazioni inaccettabili. Ciò che mi viene da dire, scrive Roberto Saviano su Repubblica, a chi condivide queste tesi è: ma sapete che le cose sono sempre andate così? Quando si riduce tutto al contadino dalla parlata incomprensibile, il cafone col Kalashnikov, si sta facendo il gioco delle mafie più o meno consapevolmente. Il boss che sappia uccidere e allo stesso tempo gestire il segmento economico dell'organizzazione è la base di una struttura vincente. Mafia Capitale è in realtà il primo e compiuto tentativo di dimostrare da parte dei PM che il modello delle mafie storiche è stato mutuato da Roma, su Roma. La novità scientifica di questa indagine non è limitata alla sola corruzione, ma dimostra come il meccanismo mafioso e l'operatività delle cosche si sia imposta nella vita della capitale. Per questa ragione il legame tra Carminati e le organizzazioni non è episodico e momentaneo. Riuscite davvero a immaginare Pasquale Condello o Michele Zagaria che parlano con il sindaco di Sacrofano in merito al catering per la chiusura della campagna elettorale e si fanno commissionare una grigliata? È inimmaginabile che un capo mafia del sud si occupi di grigliate, ma attenzione, i clan si occupano di ogni singolo affare dal più piccolo al più grande. I Mazzarella di Napoli hanno raccolto estorsioni straccione persino dai lavavetri, eppure investivano nei duty free in diversi aeroporti mondiali. Provenzano stesso, coi suoi pizzini, interviene sulle strade interpoderali da affidare a imprese amiche. Il ruolo mafioso dei Carminati è un ruolo diverso rispetto a quello dei boss storici delle mafie tradizionali. È però l'anello che congiunge le mafie storiche a Roma, un multiservice con un certo grado di autonomia. Questo è l'inizio del pezzo di Roberto Saviano. Oggi sulla prima pagina di Repubblica c'è un altro richiamo a una notizia di politica interna. Forza Italia va in default, mancano 4 milioni in cassa, partono licenziamenti e CIG, cassa integrazione, scrive Carmelo Lo Papa su Repubblica a pagina 11, che è partita la lettera dalla tesoreria al Ministero del Lavoro, via anche Gasparotti, l'uomo dei video della discesa in campo. Berlusconi licenzia 50 dipendenti da Forza Italia. Torniamo in prima, tasse, la frenata del governo, niente rincari su casa e Rai, 1 miliardo alle regioni, tetto per IMU e TASI. Poi una retroscena di politica economica, la BCE si prepara, voto a maggioranza per comprare i bond, è un articolo di Federico Fubini che sta seguendo, l'abbiamo letto anche nei giorni scorsi, nel duello con Weidmann, Super Mario, Mario Draghi, schiera 19 fedeli, ma ora c'è aria di negoziato, è il seguito della lunga intervista a Jens Weidmann, presidente della Banca Centrale Tedesca, che ha confermato il suo no all'acquisto di bond da parte della BCE e ha esortato l'Italia a fare qualcosa di più. Torniamo in prima pagina su Repubblica, in cui la fotografia grande di prima è dedicata all'America nera in marcia. Spezziamo le radici del male, è la manifestazione antirazzista, ne abbiamo appena parlato, migliaia in piazza, basta violenze dalla polizia, giustizia per John Crawford, chiedono i manifestanti. E l'articolo è di Vittorio Zucconi. Un paio di richiami dal taglio basso, analisi petrolio, è arrivato il controshock, così cambiano mercati e consumi, il tema del prezzo del petrolio, un'inchiesta sul parmigiano in crisi, troppa produzione, il re dei formaggi, cioè il parmigiano è diventato come lo stracchino, e un articolo molto divertente e molto interessante di Stefano Bartezzaghi sul tema dei 722 simboli che sono contenuti negli iPhone, nei telefoni diciamo con touchscreen, e questi emoticon si chiamano, simboli, piccoli disegni, abbiano sostituito la lingua parlata, si possono scrivere persino dei racconti con gli emoticon e sostituire le parole. Scrive Stefano Bartezzaghi: rabbia o sorriso, l'umore è una faccina e le emoticon adesso sono diventate lingua. Ma come ogni domenica vi leggo qualche brano dell'editoriale di Eugenio Scalfari, che oggi è dedicato alla partita dell'Italia, si gioca interamente in Europa. Inizia così, riprendendo appunto l'intervista che abbiamo letto ieri: il presidente della Bundesbank, Jens Weidmann, ha rilasciato una lunga intervista al nostro giornale nella quale espone la sua politica, confrontandola con quella di Mario Draghi e con la politica dell'Unione Europea, scrive Scalfari su Repubblica. Sui suoi rapporti con la BCE, di cui la Bundesbank fa parte, non dice nulla di nuovo. Con Draghi spesso si telefonano, quasi quotidianamente. Su molte cose concordano e spesso lavorano in piena intesa. Su altre c'è un duraturo dissenso che non impedisce una reciproca e amichevole lealtà di comportamento. La visione che Weidmann ha dell'Europa mette invece in luce alcuni aspetti che non conoscevamo, il più importante dei quali è la propensione verso un'Europa politicamente ed economicamente unita, con una politica economica e fiscale gestita da Bruxelles, un debito sovrano unico e numerose cessioni di sovranità da parte degli stati nazionali. Se questo fosse avvenuto, non ci sarebbero le attuali diseguaglianze tra i paesi membri dell'Eurozona e le tensioni che ne sono conseguenza. A proposito della Germania, Weidmann è consapevole della sua attuale debolezza economica e demografica, ma ritiene che la situazione migliorerà entro un paio d'anni e ne fa uno dei suoi obiettivi principali. Infine, le regole che governano l'Unione Europea. Il loro obiettivo è quello di ottenere un risanamento dei bilanci nazionali e la loro stabilità. Non sarebbero necessarie quelle regole se l'Europa fosse uno Stato federale, ma poiché non lo è e non lo sarà, le regole e la restrizione che esse comportano non possono essere violate. Questa è la parte in prima dell'editoriale di Eugenio Scalfari su La Repubblica di oggi. L'articolo continua nella pagina 29. Vi voglio salto alla conclusione, perché si parla dell'inchiesta su Mafia Capitale e dice: c'è un tema che ha poco a che vedere con quelli che ho trattato fin qui, anche se le sue ripercussioni economiche sono tutt'altro che rilevanti. La corruzione, le mafie, l'immoralità così universalmente diffusa che inquina gran parte della classe dirigente, ma è purtroppo presente anche capillarmente nei ceti sociali medio-bassi. C'è in tutti i paesi la corruzione, il suo rapporto con la politica e le istituzioni, ma in Italia è più diffusa e meno punita. Il tema chiama in causa la morale, le leggi che dovrebbero presidiarla, il costume che dovrebbe respingerla. Ho detto prima che la corruzione è diffusa ovunque, non solo in Italia, ma in alcuni paesi che si distinguono dagli altri proprio per questo aspetto. Il costume è diverso, la capillarità è minore e l'autopunizione è più frequente attraverso autodenunce, dimissioni dalle cariche ricoperte, autorottamazione, se vogliamo usare una parola di moda. Lo scandalo di Roma, che coinvolge oltre al comune anche provincia e regione, ha posto il governo di fronte all'urgente necessità di emanare leggi appropriate, e lo sta facendo con ritardo, perché il fenomeno esiste da sempre e nessun governo l'ha mai seriamente affrontato. I governi di destra, Berlusconi, l'hanno addirittura incoraggiato con leggi fatte su misura. Quelli di sinistra l'hanno tollerato, mancate leggi sul conflitto di interessi, sulla prescrizione, sul riciclaggio di capitali. Oggi, finalmente, il governo sta preparando e varando leggi sulla prescrizione e sulla corruzione. Quest'ultima, da quanto se ne sa, sembra insufficiente. Attendiamo di poter leggere il testo definitivo. Il segnale comunque c'è, anche se tardivo, e va appoggiato, dandone lode, al governo che se ne è dato finalmente carico. Inutile dire che la parola giusta per definire il fenomeno è vergogna. Non ci sono, del resto, altre parole che queste. Così continua l'editoriale di Scalfari nelle pagine dei commenti. Vi voglio segnalare anche una lettera di Anna Maria Buzzi in merito all'articolo firmato ieri da Corrado Zunino sulla Repubblica. Anna Maria Buzzi è la sorella di Buzzi, coinvolto nell'inchiesta, che scrive una lettera a Repubblica: non c'entro niente con le attività di Buzzi, smentisce, lei è direttore generale, dice, in merito all'articolo eccetera eccetera, smentisco sia a livello personale che nella qualità di direttore generale del Ministero per i beni, le attività culturali del turismo, di aver avuto contatti o rapporti con le attività svolte direttamente o indirettamente dalle cooperative di Salvatore Buzzi o con altri soggetti coinvolti eccetera eccetera. Questa è la sorella di Buzzi su Repubblica di oggi. Passiamo alla Stampa. La Stampa porta in prima pagina un titolo: manovra aumenti congelati. Abbiamo visto, si tratta delle tasse di cui abbiamo parlato finora. Non ci saranno aumenti su canone e casa, canone Rai e casa, ma in due comuni su tre salgono le aliquote. Dalla prima pagina della Stampa vi voglio segnalare il taglio basso, dove si riprendono le storie di quei due insegnanti dei quali qualche giorno fa ci parlava Massimo Gramellini nel suo Buongiorno. Sono andati a cercarli e sono i titoli dicono: Daniela ha riscritto la Divina Commedia per un alunno autistico, Daniele aiuta i ragazzi a inventarsi le start-up, un modo per stimolarli, i due docenti italiani che il mondo ci invidia. Una storia molto bella questa, si chiamano Daniela e Daniele e vengono uno da Porto Viro e l'altro da Lecce. Daniela insegna a Porto Viro in provincia di Rovigo, si chiama Daniela Boscolo ed è una professoressa che insegna ai disabili, insegna a salvare gli animali e a non uccidere le fiabe, questo a Rovigo, mentre invece a Lecce in Puglia Daniele Manni, che è nato a Toronto in Canada, dove il padre lavorava come capo reparto in una piccola azienda ed è tornato a 10 anni in Puglia, dice all'Istituto Galilei Costa: chiedo ai ragazzi di inventarsi una startup sul web, così li stimolo. Sono entrati questi due insegnanti italiani, professori da Nobel, sono entrati nella rosa mondiale dei 50 candidati al Global Teacher Prize. Torniamo in prima pagina sulla Stampa. Oggi il voto nel Giappone che non vola più in alto. Il Bill Emmott scrive da Okayama in Giappone. E poi c'è un articolo sul petrolio. Il petrolio crolla e vincono solo gli USA. È molto interessante da seguire questa storia del prezzo del petrolio. Spiega molte cose, diciamo così, che illuminano anche il resto delle politiche nazionali e internazionali. Vi voglio segnalare, perché lo vedo in prima solo sulla Stampa, che hanno vinto gli Oscar europei per il cinema il cartone L'arte della felicità, girato a Napoli. Più che un cartone è un'animazione per adulti, un bellissimo film di cui abbiamo tanto parlato in passato e che abbiamo sostenuto con il passaparola, e Pif, la mafia uccide solo d'estate, due bellissimi premi per il cinema italiano. Vi leggo il titolo della pagina dedicata a questo evento da Fulvia Caprara: l'Italia trionfa agli Oscar europei con Pif e l'animazione Made in Napoli. Pif, il regista è palermitano e naturalmente il film La mafia uccide solo d'estate si svolge a Palermo, mentre il film di Rack, di Alessandro Rack, L'arte della felicità, si svolge a Napoli, quindi è di nuovo il sud protagonista. L'editoriale sulla Stampa è di Mario Calabresi: se il paese non si libera del passato. Inizia così: il nostro campo da gioco è il mondo, ma non abbiamo più voglia di dirlo, anzi forse vorremmo negarlo e se fosse possibile dimenticarlo. Basta con questo pianeta globale, con l'Europa, con la sua moneta e tutte queste regole, basta con gli sforzi e le forme che ci chiedono. Queste parole, pronunciate in questo modo più o meno gentile e nell'ordine che preferite, sono ormai un sentire comune, rimbombano in televisione, nei bar, nelle cucine di casa ed escono dalla bocca di ogni politico che voglia presentarsi come nuovo e in sintonia coi tempi. Il paese che non si libera del passato, questo è Mario Calabresi sulla Stampa di stamattina. L'editoriale del Messaggero, invece, come la domenica accade, è scritto da Romano Prodi, l'ex premier, e si intitola: ripartire dal welfare per sostenere lo sviluppo, è dedicato allo Stato sociale. Vediamo come inizia. Si ripete ormai in modo ossessivo, scrive Prodi sul Messaggero, che la lunga stanchezza dell'economia dei paesi europei, tra i quali l'Italia, sia l'inevitabile conseguenza delle eccessive spese sociali. Il messaggio che ci viene inviato ogni giorno è che l'Europa non può avere un futuro perché con il 7% della popolazione mondiale e producendo il 20% del PIL del pianeta, copre il 40% della spesa sociale di tutta l'umanità. Un messaggio che si fonda sul presupposto che la spesa sociale sia improduttiva e che il welfare state sia quindi il nemico dello sviluppo. Ecco, tutto il resto dell'articolo è naturalmente teso a sostenere che il welfare state è invece il motore dello sviluppo, una tesi che ricorre, diciamo, in varie forme, modulata in varie articolazioni, ai massimi livelli anche delle analisi economica, politico-economica mondiale. In qualche modo anche il premio Nobel Stiglitz si riferisce a questo modello. Mafia a Roma e immigrazione, così la gang pressava i prefetti, è il titolo sul Messaggero, che intervista il procuratore antimafia Roberti, il quale dice: servono misure premiali anche per i corrotti. Cioè, la tesi del procuratore antimafia, ve la leggo, a proposito di misure, diciamo così, che possano contrastare la criminalità e la corruzione, dice: la stretta è insufficiente, servono misure come quelle per la lotta alla mafia. Franco Roberti, il procuratore nazionale antimafia, dice che interventi tanto minimali potevano essere fatti per decreto, vista la scelta del disegno di legge si poteva usare di più, bisognava fare una scelta di campo superando la visione secondo cui corrotto e corruttore sono simpatiche canaglie. È molto interessante questa intervista di Roberti sul Messaggero, ve la consiglio. Dunque, il Fatto Quotidiano dedica la sua apertura a D'Alema. D'Alema che dice: non vado da Renzi, non mi faccio minacciare. Oggi infatti c'è l'Assemblea Nazionale del Partito Democratico, che il Fatto Quotidiano chiama la resa dei conti nel PD. D'Alema dice: si annunciano punizioni, non ci sto, la contestazione di Bari erano solo infiltrati tra le bandiere rosse, ma non mi tiro indietro, faremo vedere al Premier da che parte sta l'Italia nonostante i giornaloni, dice Massimo D'Alema in un'intervista a Carlo Tecce sul Fatto Quotidiano. Annuncia la definitiva rottura con Renzi, ritorna sulla contestazione in Puglia e dice che diserta l'assemblea del PD perché non assisto alle minacce. Vediamo se c'è qualche... c'è stata a sinistra una reazione di rabbia, dunque qui si parla dei fischi in piazza D'Alema, e poi riferito a Renzi dice: il gioco non funziona, è banale. Dunque sostiene che Palazzo Chigi utilizzi come un alibi, uno spauracchio, la questione dei dissidi interni, e lui risponde: Il gioco non funziona, è banale. D'Alema non occupa scranni, non muove truppe in Parlamento, ma non rinuncia all'attività politica, dice parlando di se stessa in terza persona Massimo D'Alema. Mai. I cittadini non sono ingenui, non si fanno ingannare, capiscono le inefficienze di questo governo, gli errori che ha compiuto, e io mi premuro soltanto di spiegare quel che posso spiegare. Questa è l'intervista a D'Alema sul Fatto di oggi. C'è, a proposito di Mafia Capitale, della Terra di Mezzo, un articolo su Così l'imprenditore colluso con l'ex NAR ha messo le mani sui bar della RAI. Vi ricordate, ne avevamo parlato lunedì, della cooperativa Unibar, no, della Unibar SRL controllata da Giuseppe Ietto. Oggi il Fatto dedica un lungo articolo all'ingegnere dei boss, i bar e i consigli del dirigente RAI, che diceva al telefono: se apri un'altra società è tutto ok. E quindi appunto si torna su questo argomento di cui abbiamo parlato nei giorni passati. Tutte le parentopoli di Buzzi e del Cecato. C'è anche un'interessante rete, diciamo così, storica di relazioni, non solo la parentopoli capitale nei palazzi della politica, le sorelle di quello, la cognata dell'altro, il nipote dell'altro ancora, ma c'è una storia del bandito Cecato tra Gelli e Almirante, scritta da Fabrizio D'Esposito, dove si ricorda per esempio come il giovane Rutelli dicesse: liberate quell'uomo, Gli rimase conficcato un proiettile nella scatola cranica e lui era disarmato, perse un occhio subendo gravi lesioni alla testa. E poi, come a proposito del killer Angelo Izzo, il massacratore del Circeo, Fioravanti mi disse che fu lui, insieme a Massimo, Carminati appunto, erano compagni di scuola al liceo, a uccidere il direttore di OP su ordine della Magliana. Si sta parlando dell'omicidio Pecorelli. Scusate, veniamo al Sole 24 Ore, quotidiano economico. Il Sole 24 Ore oggi apre con congelata la local tax, IMU TASI anche nel 2015, solo mini ritocchi alla patrimoniale sui macchinari. L'editoriale di Luca Orlando e dice promesse tradite, questo è il titolo. Poi si parla del Giappone alle urne, la mossa di Abe che Renzi non può fare. Shinzo Abe è più fortunato di Matteo Renzi, scrive Roberto Dalimonte. Oggi in Giappone si vota, sono elezioni anticipate con un esito scontato, vincerà il premier uscente Abe. Abe verso un trionfo annunciato è l'editoriale di Stefano Carrer. Di Spalla, su Mafia Capitale, Carminati trasferito nel supercarcere di Tolmezzo in Friuli, questa è la notizia di ieri, infatti, che non avevamo ancora letto sulle prime pagine di altri giornali, cioè che Massimo Carminati è stato trasferito in provincia di Udine, a Tolmezzo, dove è stato ristretto in regime di alta sicurezza per incompatibilità ambientale. Dalle carte spunta anche il nome di Luigi Ciavardini, ex NAR come il boss di Mafia Capitale. E spunta il legame anche con il clan Santa Paola, scrive ancora il Sole 24 Ore, che poi ci porta a Ostia, la traccia di Ostia, come nel libro Suburra, dove si dice che è la città nella città, completamente in mano alla mafia. Nel 2013, scrive Roberto Galullo, due operazioni portarono alla luce una cupola mafiosa in cui convivono una componente indigena e una siciliana, cioè a Ostia sarebbe il punto di contatto tra la mafia romana e quella siciliana. Torniamo alla prima pagina del Sole 24 Ore. Gli altri due editoriali sono uno di Alberto Quadrio Curzio, perché da sola la Germania non diventerà come gli Stati Uniti, e un altro di Gianni Toniolo, l'errore del piano Juncker sulla ricerca. Vi ricordo che, come ogni domenica, oggi esce il supplemento culturale insieme al Sole 24 Ore, diretto da Armando Massarenti, la domenica appunto, diciamo il supplemento di libri, teatro, scienza e culture. Non ci resta che ridere, è il titolo di apertura, di copertina. O c'è poco da ridere, ma come ci ha insegnato Antonio De Curtis in Arte Totò, in tempo di crisi il comico può farci patire un sacco di piacere. Questo è l'articolo di apertura di Roberto Escobar sulla copertina della domenica di oggi. Il giornale Marino sapeva e ha taciuto, Mafia Capitale. L'editoriale è di Vittorio Feltri, i compagni tentano la spallata a Renzi, tutti contro Matteo, e Vittorio Feltri, diciamo così, si occupa dell'assemblea di oggi in cui appunto è minacciata la scissione. E poi ad Alberto Signore scrive: oggi il premier fa le prove per il Quirinale. Nessuno dei protagonisti lo ammetterà mai, ma che l'assemblea del PD in programma oggi a Roma non sia altro che una sorta generale dell'elezione del capo dello Stato lo sospettano tutti. D'altra parte, i rapporti tra Renzi e la minoranza interna sono ormai ai minimi storici e non sarà certo il voto sull'ennesimo documento a rimettere insieme i cocci di quelli che sono ormai nei fatti due partiti diversi. Questo scrive oggi ad Alberto Signore. Sulla prima del giornale c'è un articolo di Renato Brunetta, l'ex ministro, che dice: 3 anni persi, dopo il golpe il paese è affondato e l'Unione Europea ci bacchetta. 3 anni persi, un articolo di Renato Brunetta che prosegue nelle pagine interne, richiamato appena in prima. Vi leggo il titolo interno, ecco. Paese a picco, Renzi immobile, così l'Italia ha perso 3 anni, un quadro desolante. Nicola Porro ci ricorda dalla prima del giornale che Standard & Poor's boccia Generali, ma solo perché ha sede in Italia. Questa è la sua opinione, il suo commento di oggi. Zuppa di Porro, la rubrica della domenica. L'editoriale è dedicato alla bocciatura di Standard & Poor's, che ha tagliato il rating in linea con quello del debito sovrano generale, bocciata da S&P solo perché ha sede in Italia, scrive in apertura dell'Economia Nicola Porro sul Giornale di stamani. Libero, altri soldi a Coop e Arci dopo mafia capitale. Il governo aumenta dell'80% i fondi per il servizio civile, 115 milioni nuovi per il business solidarietà, ma anziché alzare la voce contro il malaffare, non era meglio chiudere i rubinetti del denaro pubblico? Tutta la sinistra all'opera per salvare la Onlus di Buzzi, che lavora ancora a pieno regime, scrive Maurizio Belpietro oggi nell'editoriale su Libero. E poi c'è il bestiario di Giampaolo Pansa. Molti nemici, molto onore, così Renzi ha suicidato il PD. Alle pagine 8 e 9 ci si dedica ai cosiddetti guai della sinistra, questa è la testatina. L'articolo di Pansa, il bestiario, si intitola «Il duce Renzi suicida il PD, il nuovo gruppo dirigente è scadente, i militanti scappano e la CGIL è furiosa». Avete mai visto un partito politico uccidersi? Si uccidono gli elefanti quando si sentono troppo vecchi e vanno da soli al cimitero. Si ammazzano i delfini, eccetera, eccetera. Ma un partito che voglia suicidarsi è un fatto più unico che raro. Eppure in Italia sta accadendo. Il Partito Democratico ha scelto di ammazzarsi nel modo più orrendo e spettacolare. Questo è l'editoriale, l'inizio del bestiario di Giampaolo Pansa di oggi. Ettore Gotti Tedeschi, tetto alle pensioni, qui l'esecutivo rischia l'ennesimo autogol, parla dei nostri soldi. E poi si dà conto sulla prima pagina di Libero di una polemica, anche altri giornali lo portano in prima, i poster troppo sexy di Belen sono stati tolti perché provocavano incidenti per strada, lo vedremo più avanti sul Mattino. Il Manifesto titola «A farsi benedire», la foto è Matteo Renzi insieme al Papa, e racconta appunto dell'incontro tra Renzi e Papa Francesco. Scrive il Manifesto: a Renzi non resta che passare in Vaticano, bocciature di Bruxelles dei mercati, sciopero dei sindacati, contraccolpi mortali dell'inchiesta romana, oggi il re d'Erazione con il dissenso interno al PD a farsi benedire, è il titolo a doppio senso del Manifesto di stamani. L'editoriale L'altro Matteo, il nemico di Comodo di Michele Prospero è dedicato a Matteo Salvini, di cui bisogna seguire la scalata. Ricordo che solo qualche settimana fa chi diceva che Matteo Salvini sarebbe diventato il leader del centrodestra veniva sbeffeggiato, e adesso ecco che tutti lo scrivono e lo dicono. Purtroppo abbiamo una memoria molto breve, una memoria tampone brevissima. Il Tempo, regalo di Natale, più tasse per tutti, mafia capitale, Carminati e la Orlandi. Ecco che spunta anche una pista che porta a Emanuela Orlandi, naturalmente parlandosi di Banda della Magliana, di mafie, e questo è inevitabile. Sia il Tempo che il Mattino tengono in prima pagina la questione del Manifesto di Belen, che fa incidenti stradali, procura incidenti stradali, quindi viene rimosso, una relativamente interessante. Medicina, mi impegno a test veri e credibili, c'è un articolo sul Mattino di Stefania Giannini che ricompare il ministro dell'istruzione dopo un lungo silenzio con una lettera al Mattino in cui annuncia i nuovi test di medicina. Per concludere vi leggo dalla prima pagina dell'Avvenire, quotidiano cattolico. Casa, stop aumenti ma sempre più azzardo. Nella stabilità, sanatoria da 500 milioni per i centri scommesse, questo è un dettaglio che non avevamo visto, per i centri scommesse non autorizzati. E quindi niente nuova local tax, ma appunto 500 milioni di sanatoria per i centri scommessi non autorizzati, una sanatoria nella legge di stabilità. Bene, la rassegna stampa finisce qui, dopo una breve pausa ci sarà il filo diretto con gli ascoltatori. Pronto?
Buongiorno signora.
Buongiorno.
Innanzitutto complimenti a lei e grazie alla redazione per avermi fatto parlare. Allora,
come si chiama?
Io mi chiamo Ignazio Russo, telefono da Roma.
Sì.
E volevo suo commento circa l'articolo di Ernesto Galli della Loggia. Uh-huh. Allora, a proposito di Moroni che si è suicidato in carcere, allora, aveva o non aveva preso illegittimamente del denaro? Allora, altra questione, io ho 72 anni, mi ricordo cose che lei probabilmente avrà letto nei libri di storia, cioè lo scandalo delle banane, lo scandalo dei tondini d'oro a Corso Italia, lo scandalo Lockheed, Tangentopoli, e che più ne ha più ne metta, ma nessuno mai ha messo in gioco una serie di controlli per cui queste cose siano, non dico impossibili, ma almeno molto difficili. Adesso andare ad alzare la pena a me sembra una cosa ridicola, perché chi delinque, delinque partendo dal presupposto di farla franca, e quindi anche se gli diamo l'ergastolo si farà corrompere lo stesso.
Sì, è quello che si diceva nei giorni scorsi, no. È come alzare il prezzo del biglietto dell'autobus a chi non lo paga.
Esatto, ecco. Allora io vorrei, mi piacerebbe che ci fossero una serie istituzionale di controlli su qualsiasi atto di transazione del denaro pubblico, o che siano fatti. Io non lo so, io non sono un esperto in contabilità, ma non credo che sia impossibile.
Ma lei faceva riferimento a Galli della Loggia per cosa in particolare? Voleva sapere qualcosa?
Ma per questo pietismo che c'è verso chi è detenuto, per reati comuni, voglio dire, non so reati d'opinione, sono reati comuni, è stata affossata la Mani Pulite, praticamente è stato affossato su questa linea. Ecco.
Va bene, la ringrazio Ignazio. No, vediamo di aprire il dibattito stamattina su questo argomento. Questo è il suo punto di vista. Effettivamente l'articolo di Galli della Loggia ha suscitato molte reazioni immediate, anche vedo qua su Twitter, c'è un ascoltatore che non si firma e che però ci avvisa: Napolitano ha reso pubbliche e commentato le lettere di Moroni, si vede il resoconto stenografico 8992 pagina 2933. Mi sembra un ascoltatore molto informato, questo è il resoconto stenografico della Camera dei Deputati dell'8 gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre 92, 8 settembre 92, pagina 29-33. Va bene, grazie della segnalazione e andiamo avanti. Pronto?
Sono Filippo Scaccianoce, telefono da Catania, sono un insegnante in pensione.
Buongiorno.
Non sono esperto di economia, ma però intervengo per riprendere qualcosa sull'articolo di Romano Prodi che lei poco fa ha citato, che io però non ho avuto la possibilità di leggere. Vorrei che lei lo riprendesse un po' con attenzione all'argomento.
Sì.
Perché secondo me è una questione centrale su quello che sta succedendo in Europa. Cioè dire, l'Europa spende, citava mi pare, il 27% del PIL nel Stato sociale, sostanzialmente è la parte del mondo in cui effettivamente c'è un modello di Stato sociale che è unico a livello internazionale. Quello che è l'Europa delle banche, la globalizzazione della finanza sta attaccando oggi, ed è fondamentale capire questo e che l'opinione pubblica comprenda questo, è lo Stato sociale europeo. Tutte le politiche che in qualche modo fanno della spending review, tra virgolette, un baluardo del loro intervento, non fanno altro che sostanzialmente attaccare lo Stato sociale. Vorrei che lei commentasse un po' di più e riprendesse un po' meglio questo articolo, perché secondo me è importantissimo.
Sì. Grazie Filippo, guardi, io non posso leggere tutti gli editoriali integralmente perché non c'è il tempo necessario, farei torto ad alcuni giornali, devo riuscire a citarli tutti e leggerne stralci quando sono argomenti, diciamo, più rilevanti. L'articolo di Romano Prodi è molto importante, naturalmente, perché parla del fatto che per sostenere lo sviluppo il welfare tutto il contrario di quello che si pensa, è l'ultima delle cose che si possono tagliare, no? Perché dal benessere, insomma, non è difficile da capire, lo capiscono anche i bambini, che dal benessere, dalle condizioni di vita che superano i limiti di sufficienza, nasce una situazione individuale, familiare, che pesa meno, grava meno sullo Stato e non di più. Quindi se si garantiscono assistenza alle persone non autosufficienti, agli anziani, asili nido per i bambini, assistenza, educazione sentimentale e sessuale nelle scuole per generare una cultura che sia una cultura del rispetto e non della violenza, le ricadute sulla la vita pubblica, i costi, diciamo, sono inferiori, no? Perché saranno inferiori, ma ci sono, cioè non è una teoria, ci sono degli studi che quantificano il beneficio dell'investimento in welfare. Ecco, io considererei, suggerirei di togliere il welfare dal capitolo della spesa e ascriverlo al capitolo dell'investimento, perché il welfare, quando si spende in stato sociale, in sostegno alle relazioni fra le persone, benessere individuale e comunitario, non si stanno spendendo dei soldi pubblici, si stanno investendo dei soldi pubblici che renderanno, ritorneranno indietro con gli interessi. Pronto?
Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno, senta. Io, a proposito del discorso che ho sentito questi giorni sul sindacato, sull'intervento del sindacato praticamente, a proposito della precarietà che esiste nel mondo del lavoro.
Sì, lei come si chiama, scusi?
Io mi chiamo Betti Leonardo, telefono da Mercatello, in provincia di Pesaro.
Leonardo, bene, grazie.
Volevo dire, io ho lavorato in una multinazionale, mi ricordo fino agli anni 80, all'inizio degli anni 80, ho cominciato a lavorare praticamente nel 69 con questa azienda, assumeva continuamente e nell'84 precisamente aveva assunto 150 persone, nel giro di 3 mesi praticamente la politica occupazionale dell'azienda, penso di tutte le multinazionali, ma specificamente quella in cui lavoravo, che aveva raggiunto comunque 2200 dipendenti in Italia, ha incominciato dopo 3 mesi di questa assunzione praticamente ha dichiarato praticamente un esubero di personale. Da allora praticamente tutte le dichiarazioni praticamente io sono uscito dall'84, sono uscito dall'azienda nel 95 con un incentivo praticamente che era superiore alla retribuzione che avrei preso praticamente, che avrei, se avessi continuato a lavorare fino alla pensione. Quindi c'è una strategia, diciamo, di tipo internazionale di riorganizzazione del lavoro. Io dico, quale movimento allora poteva, quale strategia del sindacato poteva fermare questa potenza che c'era, volevo dire, nel mondo del lavoro, che precarizzava comunque, e il disegno era questo, a questo siamo arrivati, perché il problema non è solo italiano, ma è di tutte le economie, diciamo, almeno del mondo occidentale.
Va bene, la ringrazio Leonardo, grazie di questa testimonianza di vita. Tutte le volte che ci raccontate le vostre storie, la vostra esperienza personale, è come se si facessero, cioè si incarnassero nella vita reale delle persone, i temi, gli argomenti di cui leggiamo sui giornali diventano realtà. Quindi grazie Leonardo per averci raccontato questa sua vicenda. Sentiamo il prossimo ascoltatore. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Sì, chi parla?
Sì, sono Marta Maddalon da Cosenza.
Scusi, come si chiama? Non ho capito.
Marta Maddalon da Cosenza.
Marta.
Sì.
Dica.
Allora, l'articolo di Saviano che ha detto all'inizio è il dispiacere e il fastidio che Saviano ha nel vedere che dopo un sacco di lavoro fatto su questi argomenti ancora sembra di essere agli inizi, bisogna spiegare la BC, no? Io sono un etnolinguista e quindi anch'io ho un fastidio diverso da quello di Saviano, lui è un esperto del fenomeno, io l'ho studiato linguisticamente e sociolinguisticamente anche ultimamente occupandomi dei codici dell''ndrangheta, e quando, faccio un esempio brevissimo, no? Quando è uscito il filmato sul battezzo, e ciò che la gente mi chiedeva professionalmente era: ma possibile, ma sono ancora a questi livelli, oppure ma allora sono massoni perché usano, cioè il fatto di confondere come si può dire, aspetti di superficie con quello che è il fenomeno che ci sta dietro è negli ingenui normale, nelle persone un po' più colte che hanno strumenti maggiori, mi lascia di stucco. I commenti di giornalisti, ho visto anche la macchia di Ferre in quei giorni in cui dicevano la mafia è tutta una stupidaggine, insomma se la passiamo con questi con la coppola che fanno i giuramenti, che dicono le stupidaggini.
Sono elementi di arcaismo nella ritualità delle mafie ed elementi di grandissima modernità,
ma
no?
Certo, ma allora che si mescolano. Ma proprio questo è il discorso, di non confondere i piani. La mafia non è né quella, quindi, cioè, non è solo quella. Io conosco l'Andrangheta perché quello ho studiato meglio. L'Andrangheta non è solamente il rito o questo aspetto così che può essere scambiato per folklore. È da moltissimi anni che i giudici che lavorano qui dicono che i mafiosi non hanno infiltrato la politica, sono la politica, sono gli affari, ma voglio dire, basta vivere in una società come quella della Calabria per vedere che tutti i giorni escono fatti piccoli e grandi.
Lei ha visto Anime Nere, il film di Munzi?
Certamente.
E le è piaciuto?
Il film sì, il libro un po' meno. E in realtà, ecco, anche lì non va preso letteralmente.
Ecco, no, glielo chiedo non per una curiosità personale, ma per sapere se secondo lei quella rappresentazione è una rappresentazione che corrisponde alla realtà che lei conosce, studia.
Direi di sì, come apologo, nel senso che la Calabria è molto, molto di questo. È divisa tra questi due aspetti, ha un piede qui e un piede lì, però va anche capito che il rapporto appunto tra le parole e le cose, a me interessava da linguista dire il mio fastidio per mafia capitale, no? Cioè io capisco i titoli dei giornali che devono cogliere una frase fatta d'effetto perché è così che funziona la comunicazione. Mi stupisce che poi non arrivi il messaggio che è quello della ricerca di una maggiore complessità.
Cioè le dà fastidio il nome mafia capitale, per intendersi e per chiudere, per
Ma
concludere?
Forse sì, probabilmente sì, perché la gente si perde, anche i grandi giornalisti, a discutere se mafia sì o mafia no. Cioè i nomi sono le cose, ma sono più che le cose.
Sì, è più interessante anche secondo me l'altro, grazie, la saluto Marta da Cosenza, è più interessante e più evocativo della realtà, anche secondo me, l'altro nome che si è dato a questa inchiesta, che è quello della Terra di Mezzo, che sapete che si richiama, diciamo così, a una saga fantasy. La Terra di Mezzo, che sapete anche che quel tipo di letteratura di quella saga in particolare si era appropriata come riferimento culturale la destra, ma è molto interessante questa definizione Terra di Mezzo, perché Carminati a un certo punto la chiama così, noi dice siamo la Terra di Mezzo, in cui la Terra di Sopra e la Terra di Sotto si mischiano, perché nella Terra di Sopra ci sono diciamo le persone degli affari, della politica, delle istituzioni, che a un certo punto hanno bisogno di quelli di sotto, cioè dei criminali, della manovalanza del crimine, ed è nella Terra di Mezzo che li trovano, no? Cioè fanno fare a gente cose che loro non potrebbero mai fare, e la Terra di Mezzo è il punto d'incontro, è l'anello di congiunzione, è molto più interessante anche dal punto di vista della comprensione di quello che sta succedendo. Grazie a Marta e alla sua analisi etnolinguistica, è molto importante, le parole poi si consumano quando si usano in maniera scorretta. Pronto?
Sì, buongiorno dottoressa De Gregorio.
Buongiorno.
Siamo Gianni. Telefono da Cortona.
Sì.
Mi spinge a questo intervento l'articolo su Repubblica di 3 giorni fa sullo scandalo delle elezioni primarie nel PD, e mi viene in mente, nei primi anni 50, 1951-54, durante le elezioni il Partito Popolare Monarchico ai compiacenti elettori veniva distribuito prima la scarpa sinistra e dopo le elezioni la scarpa destra. Ovviamente dopo aver controllato un fatto storico, siamo nei primi anni 50. Leggo nell'articolo di Repubblica, elezioni primarie a Roma, pacchi dono contenenti alimenti, zucchero, pasta, caffè, presa e consegna a domicilio di gruppi di elettori, pacchi di tessere in bianco, volate via e poi tornate misteriosamente compilate non si sa da chi, cito testualmente. Ora, a distanza di 60 anni, chiedo a lei, è questa una classe politica che può aspirare, ed in particolare il partito, e non mi si dica che a livello centrale non sapevano nulla. Può essere quindi questa una classe politica che si propone di cambiare il paese? Grazie
Gianni, guardi, io ho già espresso la mia opinione, ma non è di oggi, cioè io, come lei forse sa, per un certo periodo ho lavorato, ho diretto il giornale che faceva riferimento all'area politica del Partito Democratico, non essendo stata io ormai, diciamo, iscritta ad alcun partito, naturalmente non avendo nessuna tessera, però ho lavorato all'Unità come direttore in quegli anni, ho visto da vicino molto bene i meccanismi che regolano, diciamo così, il sistema di potere, e per averli visti sono stata, diciamo, anche molto ostracizzata, invitata a un certo punto ad andarmene e poi me ne sono andata, perché non è un mondo che possa tollerare il dissenso, quel tipo di mondo lì non è un mondo che possa tollerare il dissenso, per una ragione molto semplice, perché o sei dentro o sei fuori, no? O sei dentro o sei fuori, è un sistema che prevede che o tu non lo capisca, se entri in contatto con questo sistema, che è un sistema di scambio sostanzialmente, non è un sistema di scambio, di reciproco sostegno, di non belligeranza, di convenienza, che copre un ventaglio molto ampio di possibilità, che va semplicemente dalla non belligeranza in termini di vivibilità fino alla vera e propria corruzione, no? Uno scambio in questo senso. Che cosa succede? O non te ne accorgi e allora sei sciocco, cioè se stai dentro un sistema come questo, parliamo del Partito Democratico a Roma, lei faceva riferimento, il Partito Democratico a Roma, naturalmente non tutto, perché ci sono nei circoli persone che fanno molta fatica e fanno un lavoro bellissimo, ma sono messi in minoranza da un sistema che invece è il sistema maggioritario da tanti anni, chiunque lo sa evidentemente. Allora, o se sei nel Partito Democratico Romano e non vedi quello che sta accadendo, sei sciocco, e quindi non puoi essere un dirigente di partito, perché non puoi avere compiti di responsabilità se sei sciocco. Se lo vedi e non dici niente, sei complice, e se lo vedi e partecipi, sei corrotto o corruttore. Queste sono tre, non ci sono possibilità diverse da queste, ed è per questo io credo che la soluzione non possa venire dall'interno del medesimo Partito Democratico Romano, con tutto il rispetto e l'ammirazione politica che ho per la carriera di Matteo Orfini. Penso che sia un errore strutturale quello di affidare alle cure di una persona che è cresciuta in quell'ambiente il risanamento di quell'ambiente. Pronto?
Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno, gentile signora. Sono Sandro, torinese, ma chiamo da Castellabate.
Sì, Sandro.
Volevo introdurmi un po' nella discussione di questa mattina dicendo come l'inasprimento di pene per la corruzione, eccetera, sia ovviamente una cosa che non serve a niente. Quello che serve è delegificare, cioè semplificare i modi in cui si fanno le cose, parlo in genere di appalti, perché oggi il potere di interdizione di tutto un groviglio di enti infiniti è tale per cui in 5 anni una volta si faceva Autostrada del Sole, adesso malapena si fa un progetto definitivo, dopodiché uno per andare avanti deve andare a borderline, c'è sempre qualche permesso che manca e c'è sempre qualche possibilità di denuncia da parte di chi che sia, e chi lavora alla fine è quello che ci rimette, oppure diciamo così si va in cassa integrazione, si perdono i soldi europei e si va avanti così. Quindi diminuire questi groviglio di leggi e diciamo con questo diminuire anche il carico della giustizia, perché è inutile, c'è sempre un cavillo, qualche cosa che porta il giudice a dire intanto fermate tutto, no? Cassa integrazione, non in cassa integrazione che non interessa niente a nessuno, e quindi si va avanti così. Quindi bisogna proprio strutturalmente cambiare il modo di procedere. Potrei portarle degli esempi di concreti, cose che non sarà il caso di fare in questa sede.
Va bene, grazie. Grazie Sandro, grazie anche di questa testimonianza, di questa sua diciamo così esperienza di vita che ci porta in un altro ambito. Effettivamente non posso darle torto, ma sentiamo che cosa dicono i prossimi ascoltatori. Pronto?
Buongiorno, mi chiamo Gaetano, telefono da Milano.
Buongiorno Gaetano.
Allora, noi per 20 anni, cioè l'Italia, ha dato addosso a una testa di turco, a Berlusconi. Questo perché? Per distrarre il vero nemico, che era la mafia politica, la politica mafiosa, che alla quale è stato permesso di fare, o si è permesso di fare tutto quello che ha fatto, perché il nemico, il finto nemico, era da un'altra parte. Sono tutti caduti in una trappola che Berlusconi, le sue donne, i suoi affari, il conflitto di interessi, si è parlato per 20 anni di tutto questo. La mafia era contentissima perché la mafia politicosa ha fatto tutti i propri affari. E
sì, non è che fossero estranei, mi scusi Gaetano, non è che parlare dell'una cosa servisse a distrarre dall'altra, perché
non,
come lei vede...
Permetta.
Sì, sì. No, perché da come lo diceva sembrava che fosse una distrazione.
Non sto assolvendo Berlusconi. È successo come succede nelle guerre, che si fa finta che il nemico sia da una parte, in realtà lo sbarco avviene dall'altra. È normale, è stato sempre così nella storia. Per cui
ma è una strategia.
È una strategia.
Sì, non è un caso.
Dato a tutti in pasto un nemico, chiamiamolo così, che in parte era vero, non era vero, lasciamo stare, hanno dato in pasto, e noi per 20 anni, lei compresa, perché io so tutti i suoi interventi, i giornalisti, gli scrittori, tutta la politica si ha dato addosso, per 20 anni non si è parlato altro che Berlusconi, e la mafia era contentissima, la mafia unita alla politica mafiosa, contentissima, perché questo gli ha permesso di fare i propri interessi.
Sì, guardi, lei compresa, mi scusi, non voglio parlare di me, però
utile
Gaetano,
di idiotismo che ha permesso alla mafia di fare i propri affari.
Gaetano, ha finito?
Sì.
Ok, allora lei compresa si riferisce a me? Dice che
per anni non ha martellato Berlusconi su tutte le...
No, io non ho martellato, io non porto martelli, parlo per me, non posso parlare per gli altri giornalisti, io mi sono occupata di tante cose diverse in generale, mi occupo di politica...
Io
voglio dirle che spiegare che cosa sta succedendo mentre sta succedendo. Certo, se Berlusconi è Presidente del Consiglio, bisogna parlare del Presidente del Consiglio esattamente come adesso si parla di Matteo Renzi, perché quella è il potere, incarna il potere e il ruolo del giornale.
Non era questa la domanda.
Comunque. No, la domanda era se questo non è servito a distogliere dalle vere mafie, se non sia stato...
Strategia mafiosa.
Strategia l'ho detto io. Lei ha chiesto. Allora rifaccia la domanda in pochi secondi. Qual è la sua domanda?
La mia domanda è se la mafia ha approfittato di questa situazione di attacco a un idolo negativo come Berlusconi per poi fare il proprio affare.
No, perché la mafia è anche l'idolo negativo Berlusconi. Non è che la mafia ha approfittato del fatto che ci si sia concentrati su Berlusconi per fare i suoi affari. La mafia ha fatto affari con Berlusconi. Lei non si ricorda Mangano? Non ha seguito la vicenda di Dell'Utri? Non ha mai...
La mafia gioca su tanti tavoli.
La mafia entrata nelle istituzioni attraverso... Ma lei sa che Berlusconi in Sicilia ha preso... Mi scusi?
Diceva Saviano nell'articolo che lei ha letto,
sì,
che la mafia mette le mani dappertutto, anche nei piccoli affari.
Benissimo.
Certamente li ha messi anche su Berlusconi, ma però il grosso non era da un'altra parte.
Io non credo che la mafia abbia messo le mani su Berlusconi, credo che Berlusconi abbia fatto accordi con la mafia, che è diverso. E lo credo, credo che le sentenze lo... Dell'Utri è stato condannato. Dell'Utri è stato condannato per questo,
allora,
condannato da un tribunale.
La magistratura si è prestata a questo gioco.
Ah, va bene, questa è la sua opinione.
È quello che penso, lei.
Questa è la sua opinione, la ringrazio, io non credo. Questa è la sua opinione, arrivederci. Allora, no, mi scuso per i toni, ma non riuscivo a capire dove voleva andare a parare Gaetano. Non credo affatto, lo ripeto con più calma, che parlare delle vicende legate a Silvio Berlusconi e della sua politica sia servito a distogliere l'attenzione dalla mafia. Anzi, ci sono state persone, giornalisti e giornali, e mi voglio riferire agli articoli di Attilio Bolzoni e Peppe D'Avanzo, per esempio, su Repubblica, che per anni e anni hanno indicato come i legami di Berlusconi con la mafia fossero all'origine di questa collusione, diciamo così, no? Va bene. Clara, per esempio, ci dice: ma e i soldi della mafia per costruire Milano 2? Sta chiedendo adesso attraverso un SMS. E poi ci sono ascoltatori che dicono: parlare di Berlusconi non è distrarre dalla mafia, è parlare di mafia. L'ascoltatore ha forse dimenticato Mangano e Dell'Utri, per l'appunto. Però poi invece ci sono altri che dicono che l'ultimo ascoltatore ha ragione, che la mafia si è avvantaggiata della distrazione costituita dal Bunga Bunga. Sentiamo adesso un'altra telefonata. Pronto?
Ah, pronto?
Buongiorno.
Ah, buongiorno, sono Andreina, la chiamo da Venezia. Sento, io mi sono iscritta al PD quando Renzi ha preso, ero iscritta nel passato, poi mi ero notata, poi mi sono riscritta con grande speranza, un po' ingenuamente. Però volevo dirle che anche Venezia ha una situazione molto molto intricata, è recentissima l'iscrizione nell'elenco degli indagati dell'onorevole Zoggia, l'onorevole Mognato, sempre legati al problema e alla corruzione del MOSE, fenomeno che è stato indagato molto poco, perché si è solamente colpita la superficialità, cioè il passaggio di denaro, la dazione, ma quali siano state le connivenze tra il potere berlusconiano e il PD è molto ancora da vedere, e questo progetto avanza con la connivenza delle due parti e avanza attraverso la corruzione di un progetto che è sostanzialmente sbagliato e che si regge proprio sulla convergenza degli interessi materiali che si sono poi, come sempre succede, materializzati nel denaro, ma c'è molto altro dietro di questo, capisce?
Certo, sì. Certo. Il MOSE.
Domani il presidente Orsini viene a Venezia a parlare d'altro, io non so come si possa non affrontare il problema principale, cioè forse bisognerà che il PD commissari anche il PD di Venezia, noi siamo senza sindaco da mesi e lo saremo fino a maggio prossimo, abbiamo un commissario di governo che prende delle decisioni molto molto complesse che non riguarderebbero nemmeno l'ordinaria amministrazione.
Effettivamente bisogna convenire con lei che la situazione di Venezia è stata molto poco seguita a livello centrale dal Partito Democratico, forse perché si delegava a Zoggia, che come lei ricorda è stato responsabile degli enti locali, no? Del partito, si delegava a Zoggia la cura di questo territorio, ma poi Zoggia è risultato essere coinvolto, naturalmente innocente fino a prova contraria, per carità, però insomma chi abita a Venezia e in Veneto conosce molto bene le dinamiche. Io avevo fatto qualche tempo fa un viaggio all'interno del PD veneziano per capire che cosa ne sarà delle elezioni del prossimo sindaco, se ci saranno delle primarie o non ci saranno, eventualmente chi si candida, e come questa ascoltatrice ci ha confermato, effettivamente la situazione non solo è molto incerta e confusa, ma sembra essere stata abbandonata a se stessa. Adesso vediamo che cosa ci dirà Matteo Orfini dopo questa sua visita. Daniele Damasi Torello dice: non ha risposto all'ascoltatore che ha detto che per anni sui giornali si è parlato solo di Bunga Bunga. Penso di avergli risposto, forse persino troppo profonditamente, con una certa enfasi di cui, se è stata eccessiva, mi scuso, ma insomma sì, certo che ho risposto. Sentiamo il prossimo ascoltatore. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno
Concita, buongiorno e buongiorno a tutti.
Con chi parlo?
Sono Giovanni.
Giovanni.
Senta, qui bisogna trovare una soluzione, se no noi dicono no, non ha SIM più. Allora, problema. no ai politici di professione. Mm-hmm. Allora bisogna eleggere gente che abbia 50 anni di età, che derivi dal mondo del lavoro e che resti per non più di 2 legislature.
Una buona idea. Non sono d'accordo sulla questione anagrafica, perché 50 anni, perché cosa le fa dire 50 anni? Perché 50 e non 40,
50
per esempio?
Perché ci vuole esperienza umana e esperienza di lavoro.
Non lo so.
Perché poi, venendo dal mondo del lavoro, poi se diciamo fatto 2 legislature se ne vanno in pensione, non hanno poi più problemi da questo punto di vista. E quindi che abbiano poi esperienza del mondo del lavoro. E quindi sanno com'è la realtà. Tenuto conto che la nostra Costituzione, all'articolo numero 1, dice che l'Italia è una Repubblica democratica, quindi i nostri politici devono rappresentare veramente il popolo, fondata sul lavoro, bisogna dire che cos'è veramente il lavoro. Molta gente guadagna molto senza che questo guadagno abbia in corrispondenza il lavoro svolto, cioè guadagna molto di più di quanto lavori. E bisogna mettere ordine in queste cose, se no noi non ne usciamo
sì.
più.
Io guardi, Giovanni, sul limite delle 2 legislature sono d'accordo da tanto tempo. E sulle competenze naturalmente sono d'accordo, purtroppo le competenze non sono spesso necessarie, perché siccome diciamo se è incompetente, chi deve scegliere sceglierà persone incompetenti e non persone competenti che metterebbero in luce la sua incompetenza.
Quindi,
sì, sì, no, ma è un meccanismo.
Cioè, praticamente quello che bisognerebbe ottenere è eliminare i politici di professione.
Ecco, però insomma anche questa è una forma, bisogna fare molta attenzione. La ringrazio e la saluto.
Certo.
Ringrazio e la saluto, buongiorno.
Buongiorno.
No, voglio dirle che bisogna fare molta attenzione, perché la professione della politica non è di per sé una cosa una schifezza immonda, no? È l'uso che se ne fa, è il famoso bastone di cui parlavamo qualche giorno fa, cioè la politica è una responsabilità nei confronti degli altri, non è un potere da esercitare, no? Allora se si usa la posizione politica come potere se ne fa un pessimo uso, se si usa come se si concepisce come un esercizio di responsabilità nei confronti degli altri non se ne trae alcun beneficio personale, ci si mette a disposizione. E allora fare politica anche in maniera continuativa e come si dice ormai con disprezzo di professione, cioè fare solo quello, se lo si fa intendendola una responsabilità nei confronti degli altri e appunto un'attività di cui bisogna poi conoscere i meccanismi, no? Perché non è che tutti possono fare qualsiasi cosa, è un lavoro molto importante, è un lavoro che prevede che si conoscano le regole del diritto, che prevede che si conoscano le regole dell'economia, come hanno dimostrato. Lo dico in maniera neutra, senza dare un giudizio, però i militanti 5 Stelle eletti in Parlamento, che venivano per lo più dalla società civile quando non da altri partiti politici per delusione, ma diciamo quelli che venivano ci hanno messo un bel po' di tempo prima di cominciare a poter diciamo fare delle proposte concrete, organizzarle all'interno del dibattito parlamentare, capire il funzionamento della macchina parlamentare e delle istituzioni, perché è qualcosa che si impara, diciamo è un'abilità che si impara anche quella, no? È una competenza, è come fare l'etnoglottologo o l'etnolinguista, non è che tutti possono farlo senza averlo studiato. Quindi tornando a denigrare i professionisti della politica, bisogna capire cosa si intende per fare politica, se la si intende come potere o come responsabilità. Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno.
Mi chiamo Giuliano, telefono da Roma. Vorrei sfatare alcuni miti.
Sì.
Dunque, il debito più alto al mondo ce l'hanno gli Stati Uniti, seguiti dal Giappone.
Mm-hmm.
Oh, ma questo non sarebbe niente di strano, tutto sommato potremmo anche giustificarlo il fatto. Ma lei lo sa qual è il paese d'Europa che ha il debito più alto? No, non lo dico io, la Germania. Allora io mi chiedo da che pulpito parte la predica, e soprattutto questi dati io li ho, non è che li ho presi dal Foglio del Popolo, ma dal Sole 24 Ore del 7 dicembre, il quale ci informa che il debito della Germania è di 150 milioni di euro superiore a quello dell'Italia. Ma quello che io vorrei far mettere in evidenza, e su questo ci sarà poi la domanda, tutti i paesi industrializzati sono caratterizzati da un debito altissimo, cioè più sono ricchi, più sono forti, più hanno debito. Domanda. Ma secondo lei questo è un caso o c'è una spiegazione? Un professore di Bologna, quello che aveva a suo tempo previsto la crisi che si è poi verificata nel 2008, suscitando, mi ricordo benissimo, l'ilarità di tutti i presenti, i quali l'avevano scambiato per Nostradamus, sostiene in un suo testo, che logicamente non avrà mai una diffusione che merita, che c'è una relazione stretta tra debito pubblico e profitto del settore privato. Arrivato a questo punto, noi ci troviamo di fronte a dati che la gente non conosce, perché l'Italia è considerata il massimo debito. Per quanto riguarda il rapporto debito-PIL non ha senso, per il semplice motivo che non si può mettere uno stock in relazione a un flusso, cioè il debito si parametra con il patrimonio, non con il reddito. Il reddito fa fronte alle spese correnti. Il famoso 3%, qualcuno dice che se lo sono inventato evocando la Santissima Trinità. Io ritengo, e anche qualcun altro, che logicamente non parlerà mai in televisione, che sia quel rapporto che rende il saggio di profitto del settore privato compatibile con la situazione.
Giuliano, adesso l'ho detto, non l'ho detto in televisione, ma l'ho detto in radio. Io mi scuso con lei, ma abbiamo l'ultimo ascoltatore in linea, non voglio lasciarlo senza la parola, aspettato fin qui, abbiamo solo un minuto. Sentiamo chi è, mi scusi Giuliano, pronto?
Pronto?
Sì.
Buongiorno signora, sono Gianfranco Ferraris da Roma.
Gianfranco.
Io sono contrario alle misure premiali che vengono previste per la corruzione e compagnia bella. Sono contrario ad esempio a ridurre a 5 anni, al massimo di 5 anni, la possibilità di non andare in prigione. La legge praticamente in questo modo è una resa di fronte alla delinquenza e secondo me più un comportamento di delinquenza è frequente più viene depenalizzato, come se fosse una consuetudine o un'abitudine. Non mi si dica che è per ridurre lo spazio, il tempo impiegato dalla magistratura per fare i processi, perché la magistratura processa soltanto il 6-7%, lo dicono i procuratori della Repubblica nel discorso annuale, soltanto il 6-7% dei reati in Italia, il 93% dei reati non arriva mai ad un tavolo, ad un giudice, il che è tragico, veramente, perché se fa una proporzione risulta che 6 milioni di italiani sono praticamente potenzialmente delinquenti, il che è veramente una cosa sconcertante. Secondo me la legge è dura, perché se non è dura non è legge, lo dicevano i latini, dura lex sed lex.
Va bene, grazie Gianfranco, sono contenta che abbia potuto parlare anche lei e esprimere la sua opinione dopo aver aspettato così tanto. Quindi il filo diretto con gli ascoltatori si chiude qui e io vi ricordo che da domani Prima Pagina sarà condotta da Jacopo Iacoboni, inviato della Stampa, che saluto e cui auguro buon lavoro. Per me è stato come sempre, come ogni anno, un grande piacere leggere i giornali con voi e per voi. Buona giornata, buona domenica a tutti, arrivederci.
Termina qui il filo diretto tra gli ascoltatori e Concita De Gregorio, editorialista del quotidiano La Repubblica. Da domani, lunedì 15 dicembre, la trasmissione sarà condotta da Jacopo Iacoboni, giornalista della Stampa. Prima Pagina è un programma a cura di Paola De Monte, in redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Marco Pompi, Gianfranco Rossi. Posta elettronica, primapagina@rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.